When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Grazie per essere qui. Io sono Francesco Verso, sono scrittore di fantascienza, editor anche di Future Fiction e una collana di Mincione Edizioni. Molti di voi sapranno un po' quello che faccio, quindi cerco di essere un po' più sintetico sulla parte di, diciamo, identità, nel senso che faccio un brevissimo riassunto. In quanto sta andando tutto avanti?
No,
l'ho provato. Ah, ok. Ok, qua ci sono un po' di pubblicazioni nel corso degli ultimi anni, per dire che sto dedicando la mia vita ormai da 10 anni alla fantascienza, sia come autore che come editor, scouter, giovane traduttore, diciamo, ogni tanto traduco anche dall'inglese. E, diciamo che la mia passione per la fantascienza ormai è decennale, appunto, e si basa proprio sull'idea che l'uso dell'immaginazione sia assolutamente fondamentale e imprescindibile per comprendere il presente. Tanto che volevo mostrarvi questa bellissima slide che mostro quasi sempre, insomma, per rappresentare il significato e il valore dell'immaginazione e della fantascienza nel corso della nostra storia ed evoluzione, a partire da la paura e la meraviglia in tempi, ovviamente, gli albori della civiltà, fino a poi arrivare all'illuminismo, dove la razionalità ha preso il posto di quella che era la fantasia e il limite della nostra conoscenza. E l'immagine è tratta da Ward Shelley, che tra l'altro sta componendo una nuova infografica di questo valore e di questo livello. Tramite crowdfunding vi invito a supportare il progetto, perché è bellissimo. ogni amante della fantascienza dovrebbe avere questo poster e io ovviamente lo comprerò tra poco. E qui è rappresentata tutta la storia della fantascienza, quindi dai suoi albori, da quella che può essere considerata ovviamente o il Frankenstein di Shelley, ma a me piace anche parlare dei viaggi di Gulliver come fantascienza sociologica e antropologica, fino poi ad arrivare alle commistioni ovviamente con la novella grotica, con poi la nascita delle riviste pulp, e si sviluppa, però diciamo vi lascio il piacere della scoperta e del viaggio attraverso questa fantastica illustrazione. Oddio, ho sbagliato. Ok, considerato lo spettro della fantascienza e del fantastico, quello che ho cercato di pubblicare su Future Fiction è una fetta, nel senso che da questo spettro possibile mi dedico soprattutto a un certo tipo di fantascienza che sia propositiva, costruttiva, che sia soprattutto altamente verosimile, cioè che intercetti quelle che sono le tendenze dei prossimi anni e che sia credibile, che in qualche modo riesca a convincere i lettori e chiunque altro a che quel futuro potrebbe effettivamente accadere. Questo è dovuto al fatto che il concetto stesso di Future Fiction deriva da un omaggio che ho voluto fare allo scrittore Anthony Burgess nella prefazione del libro Arancia Meccanica e The Wanting Seed. Lui parla proprio del fatto che se dovesse descrivere i suoi romanzi non li chiamerebbe fantascienza, non li chiamerebbe quindi science fiction, ma li chiamerebbe future fiction, perché l'elemento del futuro omnicomprensivo nel senso più ampio del termine, non strettamente legato a qualche disciplina esatta e scientifica, è quello che secondo lui poteva dare una visione a tutto tondo di quello che potrebbe essere il futuro. E quindi il secondo aspetto che mi preme molto è quello della rappresentatività dei futuri. Credo fortemente che il futuro avviene ovunque, anche se noi non abbiamo percezione in quanto, lasciatemi passare il termine, insomma, colonizzati ormai dalla lingua inglese. E quindi faccio scouting su varie letterature. Pubblichiamo da tutto il mondo con grande entusiasmo, soprattutto da parte dei traduttori, e sono loro il nostro valore imprescindibile, in quanto gran parte delle storie che trovate qua, vari volumi, sono tradotte dal portoghese, dallo spagnolo, dal francese, dall'inglese ovviamente, perché non discrimino, al contrario, ma anche dal cinese, da tantissime altre lingue, insomma. Nel corso di questi 3 anni ormai abbiamo prodotto sia 45 storie in digitale che 7-8 libri cartacei. Il progetto sta avendo una fase interessante, nel senso che il digitale non è decollato. Siamo partiti 3 anni fa all'incirca con 1200-1300 ebook all'anno, e vi parlo del fatto che io non ho risorse, non sono sponsorizzato da nessuno, non c'è niente, nessuno che finanzia Future Fiction, tutto fatto cercando di ripagare le spese con quello che poi il mio lavoro viene altamente sottopagato. E quest'anno il digitale, anche forse probabilmente per l'esplosione di tantissime altre case editrici, tantissimi altri autori che si autoproducono, è un po' in flessione. I due elementi interessanti che mi preme evidenziare sono: uno, il fatto che siamo riusciti ad alzare il prezzo medio degli ebook, e quindi il valore di quello che mettiamo nel prodotto stesso è passato, non più, diciamo, non vendiamo quasi nulla a 99 centesimi, quasi nulla neanche a 1,99 euro, ma vendiamo tutto a 3 euro, a 4 euro, e questo non ha avuto delle flessioni da un punto di vista numerico. E l'altro elemento interessante è che abbiamo una linea editoriale anche in inglese, e che quindi grazie ad Amazon il 30% degli ebook vengono venduti all'estero e non in Italia tramite quindi Amazon US, UK, vendiamo in Giappone, vendiamo in tanti altri paesi. Ovviamente siamo una realtà microscopica al di sotto di qualsiasi radar. Però siamo una realtà che all'interno del circuito della fantascienza propone qualche cosa di diverso, qualcosa che ha a che fare con il futuro prossimo, qualcosa che ha a che fare con l'invisibile, diciamo, l'invisibile nel senso che l'idea della collana deriva proprio dalla mia stanchezza in quanto lettore di fantascienza nel leggere sempre le stesse storie che sono cloni di cloni di cloni scritti da cloni di cloni di cloni e nel caso specifico, e faccio delle affermazioni provocatorie apposta, da autori bianchi, eterosessuali, sostanzialmente americani, anglofoni e cristiani, cattolici o cristiani. Quindi per me è un po' come mangiare sempre da McDonald's o andare solo a vedere film di Hollywood o, non so, sentire soltanto la musica di MTV. Cavolo, c'è altro. E quindi ho trovato tantissime cose, tantissimi autori che solamente per motivi economici o di traduzione o di riduzione del nostro mercato sono assolutamente invisibili. Penso a Olivier Paquet, che è un grande scrittore di fantascienza francese che ho avuto il piacere di conoscere agli Utopial di Nantes. Penso a Vajra Chandrasekhar, autore cingalese che oggi è l'editor di Strange Horizons, uno dei più grandi portali di fantascienza mondiale. Penso a Tom Crossill, che è un autore lettone, vincitore del Nebula per la short fiction, e penso soprattutto a lui, Pepe Rojo, autore messicano che scrive per il Massachusetts Institute of Technology Review e ha pubblicato storie fantastiche di fantascienza e di alla Black Mirror, per farvi un riferimento. Quindi l'idea è quella di mettere insieme grandissimi autori come ad esempio Ian MacDonald, James Patrick Kelly, con autori completamente sconosciuti come Fabio Fernandes, che è un ottimo autore dal Brasile di cui abbiamo pubblicato una bellissima antologia, oppure Yekaterina Sedia dalla Russia, anche qui un'ottima, grandissima scrittrice veramente della tradizione della grande letteratura russa, che fonde il folklore al realismo magico e alla fantascienza contemporanea. L'altra parte interessante, che ho accennato anche ieri insieme a Lavi Tidar e alla traduttrice Chiara Cigarini, abbiamo intercettato il grande movimento di fantascienza dalla Cina, e su questo abbiamo investito dall'inizio, immediatamente appena mi è passato sotto gli occhi quello che stava facendo Neil Clark su Clark's World, il quale grazie a una partnership con Storycom riesce a finanziare la traduzione di decine e decine di storie dal cinese all'anno, e ho letto queste storie e sono rimasto folgorato dalla freschezza e dalla novità che portano al genere. In questo momento la fantascienza al di fuori dell'Italia sta vivendo un momento ottimo, veramente ottimo. Si parla di nuova golden age della space opera, soprattutto femminile. Si parla di grande investimento da parte della Cina che sta in qualche modo sconvolgendo tutto. Capisco che da noi queste cose non arrivino, soprattutto perché, e questo un po' me ne dispiace, diciamo, in genere non frequentiamo molto gli ambiti internazionali. All'ultima Eurocon di Barcellona eravamo, insomma, un gruppetto di persone e abbiamo notato, insomma, che c'erano quasi 1000 persone da tutta Europa, da tutto il mondo. È stata un'ottima convention, anche grazie al supporto di Ian Watson, che è un autore inglese che vive in Spagna e che ha dato una mano a, diciamo, raggruppare, a promuovere l'evento. I cinesi verranno alla Worldcon di Helsinki, sono una quarantina, e verranno vari autori, verrà Xia Jia, verrà Chen Chufan, verrà Ken Liu, che è un autore sino-americano grazie al quale oggi possiamo leggere in traduzione inglese tantissime opere di fantascienza, non ultimo il vincitore del Nebula di Hugo di no, al Nebula mi pare, 2 anni fa, Ji Xin Liu, The Three Body Problem. E quindi ho cercato ovviamente di convincere il mio editore, dobbiamo fare qualcosa con questi autori, perché da un po' di anni, l'ultima antologia di Urania mi pare che del 2011, Qigong, non viene pubblicato niente di fantascienza cinese. E, vediamo quanto tempo ha. E quindi abbiamo raccolto un po' di storie che avevamo pubblicato in digitale, e l'editore ha avuto l'idea fantastica, secondo me. Io non, all'inizio ero un po' scettico, non credevo molto nella possibilità di pubblicare un testo in Italia in cinese, però lei ha detto no, facciamolo anche in lingua originale. E allora da lì, insomma, abbiamo cercato di immaginare a chi potrebbe interessare un testo in cinese, visto il fatto che la comunità cinesi sono piuttosto diffuse ormai ovunque. E allora abbiamo contattato i vari istituti Confucio in Italia, che sono tanti, sono almeno 6, e loro sono stati molto benevoli e generosi nei nostri confronti, perché hanno raccolto anche noi, e sanno anche che in Cina in questo momento la fantascienza, pur essendo un genere marginale, come ha detto ieri Chiara, ma è l'unica forma di narrativa che effettivamente sta innovando, ed è l'unica forma di narrativa che innova, in quanto utilizzando la metafora del futuro riesce ad aggirare la censura ed non è strettamente schiacciata sulla rappresentatività, sulla rappresentazione del presente. E quindi è interessante, e ci sono aperture. Dicevo ieri che, appunto, nonostante appunto ci siano queste aperture, c'è anche il discorso della censura preventiva. Stiamo pubblicando questo testo in cinese e, volendo comunicarlo ai media cinesi, ci hanno subito detto sì, vabbè, però diteci di che cosa parlate, e che cosa, se ci sono temi delicati, se ci sono questioni contrarie a quelle che è la politica cinese, insomma, se ci sono motivi per cui non dovremmo dare questa notizia. Speriamo che vada bene, insomma. E quindi, ecco, presenteremo il volume al Salone di Torino, grazie anche a Alessandra Lavagnino, che è la responsabile del Confucio di Milano, e tutti questi istituti Confuci supportano con preacquisti il progetto, e quindi riusciamo a pagare le traduzioni. E anche dalla Cina arriveranno dei finanziamenti. Loro stanno investendo molto, ovviamente non tanto quanto investono nella lingua inglese. Potete immaginare che il rapporto tra un portale come Clark's World e noi è, mille a uno, ecco. Però, diciamo, perlomeno partecipiamo, perlomeno ci hanno dato ascolto per un motivo, perché l'Italia è valutata molto meglio di quanto noi pensiamo all'estero. E quindi il professor Buyen, che è uno dei più grandi entusiasti e dei più grandi appassionati di fantascienza, ha scritto la prefazione al testo, riallacciandosi ovviamente ai fasti dei rapporti tra Italia e Cina. Marco Polo ha citato il tortino cinese, ha citato tante cose come il Rinascimento e le tante traduzioni che sono state fatte in Cina di Italo Calvino, insomma, dall'italiano al cinese. Quindi sto creando un rapporto diretto con la Cina, spero di poter fare anche Nebula 2, e via via ogni anno cercare di proporre almeno, direi 5 o 6 sarebbe la forma, sarebbe la grandezza ideale, insomma, anche per quanto riguarda le traduzioni. Spesso in questa particolare edizione avremo 3 storie che sono però passate prima dall'inglese e poi verso il cinese, e poi verso l'italiano, e una storia che è stata tradotta direttamente dal cinese, questo ovviamente per motivi di costo. Però una professoressa Varriano dell'Istituto Confucio di Napoli ci ha proprio chiesto di venire a fare un workshop sulla traduzione anche alla luce del doppio passaggio. Noi pensavamo, eravamo un po', insomma, spaventati dal fatto che potesse non essere apprezzato questo passaggio verso l'inglese. Invece lei ha detto no, perché una cultura così lontana, complessa e difficile da rendere come quella cinese, se c'è un intermediario all'altezza, in grado di fare appunto da ponte culturale come Ken Liu, può anche addirittura essere un vantaggio per la traduzione finale in italiano. E noi eravamo sorpresi da questo, perché non ci aspettavamo, insomma, pensavamo che oddio, adesso ci massacreranno perché non abbiamo tradotto direttamente dalla lingua originale. Quindi ecco, è anche qui complessa, non è univoca l'approccio. Ok, quindi questo è un po' quello che... Oddio, sono andato avanti. Ecco. E quest'anno abbiamo fatto un po' di cose interessanti. Siamo partiti dall'Africa a dicembre con Tendai Uchu, un autore dello Zimbabwe, e poi siamo andati in India con Swapna Kishore, un'autrice per cui ho avuto anche dei problemi, in quanto il testo, questo è solamente un racconto, purtroppo io ne avevo scelto anche un altro che aveva a che fare con i sacrifici rituali che vengono tuttora fatti oggi. Non so se sapete, insomma, che quando un uomo in India muore, la donna deve spesso, insomma, viene bruciata viva. E lei interpretava, diciamo, utilizzava questo tema molto forte e cercava di creare un viaggio temporale per cui questo rituale veniva in qualche modo cancellato. Mi ha scritto dicendo: devo ritirare l'opera perché ho un po' di problemi a parlare di questo, e quindi purtroppo mi dispiace tantissimo. Avevamo già tradotto il testo e, per non creare ovviamente problemi all'autrice, abbiamo deciso ovviamente di ritirarlo. E poi abbiamo pubblicato Olivier Paquet, di nuovo perché è un autore che mi piace molto, è un autore francese, i cugini se la passano molto meglio di noi in Francia. L'Utopial di Nantes, se vi capita di andarci, vi consiglio, è un'esperienza veramente bellissima, è una delle migliori convention di fantascienza nazionale, quindi non è l'Eurocon, non è la Worldcon, insomma, ma è veramente fatta bene. Poi Nantes è molto molto carina. E poi proprio di questo mese è Gord Sellard. Ecco, Gord Sellard è proprio, incarna al meglio quello che è il prototipo dell'autore future fiction. È nato in Malawi, è vissuto in Canada, adesso vive da più di 15 anni in Corea. E quindi abbiamo raccolto più di 130 pagine di racconti, 4 racconti molto belli che spaziano dal longevismo, quindi da il diritto all'allungamento della vita tramite tecniche di manipolazione dei geni, e fino a, diciamo, il terrorismo vegano, molto carino. Ci sono questi terroristi che attaccano i McDonald's carinissimo. No, non le faceva, lui lo spinge, diciamo, infatti è molto divertente. Ok, questo è quanto, no, sbaglio sempre. E nei prossimi mesi pubblicheremo, il mese prossimo pubblicheremo Ken Liu, prima pubblicheremo Natalia Theodoridou, una scrittrice greca di Salonicco, e, bravissima, vive a Londra e tratta di anche qui fantascienza sempre da un punto di vista femminile, ma con grande attenzione ai personaggi. Dopo pubblicheremo una nuova antologia di Ken Liu in digitale, e con Ken Liu è veramente un personaggio incredibile. Non so veramente dove trovo il tempo di scrivere e tradurre tutto quello che fa, è pazzesco. E poi faremo un autore canadese, Jean-Louis Trudel, sui cambiamenti climatici. Ecco, questo è un tema che mi preme molto evidenziare, perché a fine anno, insieme a Roberto Paura, che vedrete domani, presidente dell'Italian Institute for the Future, faremo un'antologia sui cambiamenti climatici, di cui io curerò la parte di narrativa e Roberto curerà la parte di saggistica. L'anno scorso abbiamo fatto un primo esperimento, un primo tentativo di questo tipo, non sui cambiamenti climatici, ma un'antologia che si chiama Segnali dal futuro, dove ci sono 4 racconti, uno mio, uno di Clelia Farris, uno di Giovanni De Matteo e un altro proprio di Ken Liu. E Roberto ha accoppiato ad ogni racconto un saggio di un esperto del tema in questione. Nel caso specifico l'anno scorso si trattava di energie rinnovabili, videogiochi, trasporti, il racconto di Francesco Grasso, e adesso non mi sovviene l'ultimo, no, il viaggio nello spazio era Ken Liu. E quest'anno anche qui stiamo cercando invece di ritagliare proprio un'antologia sui cambiamenti climatici. Ci sembra doveroso anche perché nel resto del mondo, o almeno negli Stati Uniti, diciamo, si stanno producendo c'è proprio un genere che si chiama climate fiction o cli-fi. Abbiamo già pubblicato qualche cosa in questa direzione, nel senso che La natura dell'acqua dell'autrice rumeno-canadese Nina Munteanu e Il cervo di Horn Creek di Sarah Castle sono già stati pubblicati in digitale e in cartaceo e hanno a che fare con temi come la risorsa dell'acqua e i cambiamenti climatici nel Grand Canyon per quanto riguarda Sarah Castle. E questo perché l'idea che la fantascienza possa anticipare, ma senza non prevedere, ma in qualche modo costruire degli scenari che siano una specie di esperimento, una specie di visione di quello che potrebbe accadere, accoppiandolo con dei saggi, ci sembra il modo migliore per cercare di unire e di avere un approccio interdisciplinare al problema. Nel corso appunto di quest'anno saremo qui a Fiuggi, ovviamente, poi al Salone di Torino, e a giugno presenteremo alla Eurocon di Dortmund un libro una ricercatrice dell'Istituto di Robotica di Barcellona che si chiama Carme Torras, che abbiamo conosciuto proprio all'Eurocon, e lei scrive sia saggistica che narrativa. E grazie a un ragazzo che abbiamo conosciuto all'Eurocon, che ha tradotto dal catalano all'italiano e poi dall'italiano all'inglese, faremo un'edizione in doppia lingua, sempre nella formula dei 4 prodotti in uno, cioè saggio e racconto in narrativa, italiano e inglese, che è un po' una mini collana che stiamo portando avanti, già è al terzo volume. E ad agosto ci sarà il grande evento della WorldCon, sono già iscritte 8.500 persone, una settimana intera, credo, dal 7 al 14 di agosto. E se qualcuno vuole venire, io vi invito caldamente a partecipare. Ovviamente Helsinki non è la città più economica del mondo, però si può trovare mettendosi insieme. Infatti. Esatto. E sarà un'ottima occasione, perché dopo il 2015, dove la WorldCon è venuta a Londra, non so quando torneranno in Europa. Il prossimo anno dovrebbe essere negli Stati Uniti, forse nel 2019 c'è un bid aperto per Dublino. Secondo me è un'occasione eccezionale per vedere veramente quello che succede fuori dall'Italia e vedere che cosa sta accadendo nel resto del mondo, che vi posso assicurare che la fantascienza è viva, ecco. Questo non volevo però diciamo che poi a settembre, diciamo da maggio in poi, partirà tutto questo tour su Nebula, e quindi sulla fantascienza cinese. I vari istituti Confucio si sono già prenotati per presentare il volume ai loro studenti, ai loro iscritti, e quindi a settembre dovrebbe venire il professor Wu Yen in Italia per una settimana, lo porteremo poi in giro, e spero che agosto debba venire anche a trovarmi personalmente Xia Jia, e spero di farle vedere Roma, un po' d'Italia, insomma. questo è un po' tutto, quindi ci sono 3 minuti se qualcuno ha domande, se no io comunque ho finito, insomma, e vi ringrazio. Ditemi voi. Bene. Grazie.
Da qualche anno c'è un pensiero da vecchio appassionato di fantascienza che mi torna sempre in testa. In quest'era di globalizzazione, in cui è relativamente facile poter fruire di tutta una serie di prodotti per l'appassionato di fantascienza che sino a 15 anni fa, 20 anni fa, era impensabile. Io ricordo i tempi eroici quando riuscivamo a procurarci delle videocassette in originale che arrivavano dagli Stati Uniti in maniera avventurosa. Io ho come l'impressione che stia diventando troppo tutto, cioè c'è troppo da poter leggere, c'è troppo da poter ascoltare, c'è troppo da poter vedere. Secondo te nel futuro dell'editoria di fantascienza ci sarà un modo per poter almeno in qualche modo filtrare ciò che è meglio, ciò che...
Assolutamente, chiarissimo, è una questione fondamentale, nel senso che si legge troppo, per realtà non si legge niente, perché poi non voglio fare polemiche, perché già è notizia di ieri, insomma, i finalisti del Premio Italia, chi ha letto i finalisti del Premio Italia? Boh, non lo so, però per dire che in realtà di tante questioni questa è una delle fondamentali, come filtrare, come selezionare le opere. Quello che cerco di fare è dare un'identità fortissima, magari molto settoriale, molto di nicchia, molto verticale, però amplissima dall'altra parte, dal punto di vista dell'offerta. E quindi questo secondo me è l'unico modo in cui gli editori potranno sopravvivere e potranno essere un intermediario culturale credibile nei confronti degli altri che si troveranno tirati da autori e autoprodotti che non si sa se sono buoni o non buoni, quindi non c'è un modo per appurare questo. E l'unico modo secondo me per cui un editore può sopravvivere è quello di fare l'editore, tornare a essere l'intermediario culturale che ha una voce seria, una voce credibile e che ti offre un prodotto specifico. È inutile che io faccio la qualunque come tutti potrebbero fare la qualunque, è meglio puntare su una propria riconoscibilità, una propria identità specifica, che da una parte ha un rischio maggiore perché se io faccio jazz, gli amanti solo del jazz mi seguiranno, dall'altra però ho la capacità di attrarre quel tipo di persona e di essere riconosciuto come un referente incredibile da questo punto di vista. Io credo questo, cioè gli editori una volta facevano l'editore, non si differenziavano, cioè si differenziavano molto l'uno dall'altro. Poi è stata l'esplosione dell'industria editoriale, per cui tutti vanno adesso alla ricerca di qualche cosa, no? Si sovrappongono molto. Se uno guarda le linee editoriali di, non so, collane come Stile Libero o qualcuno che fa Fazzi, o quello che tutti fanno tutto in qualche modo, no? È il principio della coda lunga, per cui pubblicare sempre più titoli in tiratura sempre più bassa, secondo me può avere un senso, ma non per come io intendo l'editoria. Per me è molto meglio fare meno a fare meglio, cioè curando i titoli uno a uno e cercando di parlarne, di promuovere. Questa è l'idea. Vi rubo soltanto un millisecondo per dire che una delle novità di quest'anno è l'abbonamento a Future Fiction. È un modo per sostenere i traduttori e chi lavora dietro la redazione. Con 20 euro potete avere 12 uscite, a volte sono anche 13, in digitale, e avere lo sconto sui libri cartaceo del 10%. Se avete un Kindle, vi spediamo noi ogni mese l'ebook direttamente sul vostro apparecchio, altrimenti dovete scaricarlo, se avete un Kobo o altri, diciamo tutto quello che è diverso dal Kindle, andare sul sito e scaricarlo con un codice univoco. Se volete sostenerci, vi ne saremo grati. Thank you.
Sono aperte le votazioni per i Premi Italia 2018. Se sei un elettore registrato, puoi sostenere Fantascientificast candidandolo per la categoria Rivista o sito web non professionale. Ogni anno, dal 1972, il Premio Italia riconosce le eccellenze della fantascienza e del fantasy in lingua italiana. Racconti, romanzi, riviste e podcast, naturalmente. Quest'anno vota per noi, con te ci sentiamo fortunati.
Presento Gianpietro Casasanta che appunto adesso vi racconterà la sua esperienza di in un altro pianeta, lo definirei, un pianeta che a differenza dei pianeti di Trappist 1 di cui ci ha parlato Marco Casolino è invece molto più vicino a noi, ma allo stesso tempo ha dei problemi di raggiungibilità e di vivibilità che lo rendono l'ambiente più ostile che c'è sul pianeta Terra per l'essere umano. In realtà non è un ambiente in cui l'essere umano può vivere. Io sono un paio d'anni che mi imbatto casualmente nell'Antartide perché ho avuto un incontro con una collega che poi vi spiegherà qual è il rapporto, che si chiama Chiara Montanari, che ho presentato a Milano, e ho avuto modo l'occasione di cogliere come ci sia un grosso parallelo tra la passione per la fantascienza, il racconto della vita extramondo e il racconto della vita sull'Antartide. Antartide come un mondo ostile in cui ogni passo va misurato, il racconto di tutti i reduci, li chiamo reduci, dall'Antartide che ho sentito è quello di una lotta per la vita continua. Però appunto adesso non vanno io perché io non ci sono stato, mi piacerebbe tanto, l'invidio tantissimo, ma credo che nella vita non avrò mai questa occasione, per cui lascio la parola a Gianpietro che comincerà a raccontarvi e poi vedremo, insomma, discuteremo insieme di questa esperienza.
Grazie. E soprattutto grazie per l'invito, è la mia prima volta lì, devo dire sono molto emozionato essendo un appassionato di fantascienza da sempre. Nel 2015 ho passato un anno a Marte Bianco, rimanendo completamente isolato dal resto del mondo con una piccola crew eravamo in tutto 13, quindi di altre 12 persone. Ho passato più di un anno, 12 mesi e 3 settimane in Antartide, 9 mesi durante il lungo inverno, quindi durante la notte antartica, in cui siamo rimasti completamente fisicamente isolati. Nessuno va, nessuno viene, per 9 mesi, inclusi i 105 giorni di notte. Questa è una delle più classiche carte dell'Antartide. Di solito si fa così, si mette la coda a sinistra e si definiscono le direzioni, nord, sud, est e ovest, perché in realtà è sempre tutto sud. Per cui abbiamo bisogno, insomma, di definire una posizione geometrica convenzionale. L'Italia è presente in Antartide, poi vi dirò un po' meglio come, con due diverse basi. Mario Zucchelli Station, sulla costa antartica, dalla metà degli anni 80, e dalla metà degli anni 2000 con Concordia. 1200 km dalla costa, più di 3000 metri sul livello del mare, che a causa delle temperature corrispondono a 4000, come stare sul Monte Bianco. Temperature che durante l'inverno possono scendere al di sotto degli 80 gradi centigradi. Concordia è anche l'unica base internazionale di tutta l'Antartide. Se vedete, le bandierine sono soltanto nazionali, a parte Concordia, che appunto ne ha due, e il 50% della stazione è francese. È una stazione di fatto italo-francese ed è l'unica stazione internazionale di tutto il continente antartico e una delle sole 3 stazioni presenti all'interno del continente. Le stazioni sono in tutto più di 60, quasi tutte sulla costa, tranne appunto Concordia, Vostok, russa, e qua Sao Paulo, che è costruita esattamente in corrispondenza del Polo Sud. Quindi qualora voleste calpestare il Polo Sud non potreste, c'è una base su. Come vi dicevo, siamo in realtà presenti in Antartide dalla prima metà degli anni 80, quando è stata costruita la base Mario Zucchelli, ma il PNRA, il Piano Nazionale di Ricerca in Antartide, in realtà è nato nel 1985, cioè l'anno prima dell'inizio della costruzione. Tutta questa avventura nell'esplorazione scientifica dell'Antartide comincia in realtà nel 57, cioè in occasione dell'anno geofisico internazionale, che ha dato una potentissima spinta alla nostra disciplina, persino in Italia, una stranezza peculiare, ha dato una forte spinta alla nostra disciplina. Nel 59 è stato creato il Trattato Internazionale Antartico, poi rafforzato dal Protocollo Ambientale di Madrid nel 91. E cominciamo con Zucchelli a Baia Terranova, sul mare di Ross. All'epoca si chiamava Baia Terranova, appunto, prima della morte di Zucchelli. Tra il 99 e il 2005, ci si è messo un po', l'Italia costruisce Base Concordia a Domsi, sul plateau, assieme all'Institut Polar Français Émile Victor. Per quanto riguarda la sola controparte italiana, l'amministrazione ha tre teste. C'è la CSNA, che detta le linee programmatiche e valuta i progetti scientifici sottomessi, il CNR, che si occupa della programmazione e del coordinamento scientifico, e l'ENEA, che invece si occupa della programmazione logistica, quindi delle attività logistiche necessarie a stare in un ambiente così challenging. Soltanto sopravvivere in Antartide di per sé è una sfida. Le altre attività sono un surplus in qualche modo. Ancora un po' un'ultima slide di noiosa, diciamo, sull'organizzazione italiana in Antartide. Qua vedete un po' la struttura, questo triangolo equilatero di 1200 km circa di lato. C'ha Zucchelli, la base italiana, su un vertice, Donsi, Concordia, e qua giù DDU di Manderville, e questo spiega perché Concordia è proprio in questa posizione, insomma è equidistante dalle due basi e può essere rifornita rapidamente. Una foto di Zucchelli, una foto di Concordia, e lassù avete la nave italica, che se non erro è andata in pensione quest'anno o ci va il prossimo, insomma. Arriviamo sul plateau. Concordia si trova a Domsi, che è situato nel plateau orientale dell'Antartide, a 3.233 metri sul livello del mare e a 1.200 km circa dalla costa. Nonostante sia composta quasi interamente d'acqua, sono più di 3 km di ghiaccio, nonostante sia composta quasi interamente di acqua, è in realtà il deserto più secco al mondo. L'acqua è tutta solida. Le precipitazioni liquide sono completamente assenti. Quando piove, vi piove in testa ghiaccio. Si chiama Diamond Dust. Essenzialmente si passa direttamente dalla fase gassosa del vapor d'acqua a quella solida, il processo inverso della sublimazione. È uno dei luoghi più freddi e più remoti al mondo. D'estate la temperatura media è attorno ai meno 30 gradi centigradi. D'inverno arrivate a punte sotto i meno 80. La minima del mio anno è stato meno 81,4. Ma se ci mettete dentro anche l'effetto del vento, la minima cioè il wind chill, la minima dell'anno è stata meno 104 e rotti. Non c'è in queste condizioni, e questa è la ragione per cui l'ESA la chiama White Mars, Marte bianco, non è possibile vita, quasi. Quasi, l'eccezione sia noi ovviamente, quindi non è possibile vita se non in modo assistito. E questo include le piante e i batteri. C'è uno specifico esperimento dell'ESA che conduce a sua volta un programma invernale che ha come oggetto noi, in effetti, l'equipaggio. C'è uno specifico esperimento dedicato invece ai batteri, cioè alla ricerca di batteri estremofili durante l'inverno antartico. Queste caratteristiche, che poi vedremo un po' più in dettaglio, stabiliscono di fatto un'analogia spaziale, costituiscono un analogo spaziale. Ce ne sono pochi sulla Terra di posti del genere, cioè di posti in cui viene studiato costantemente l'isolamento. Questo è quello più considerato più realistico. soprattutto per le condizioni di isolamento profondo. Vi faccio termine di paragone. L'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, può essere evacuata in 24 ore. Quando dico che siamo rimasti 9 mesi in isolamento, dico isolamento vero. Noi possiamo essere evacuati in 9 mesi. Tutte le emergenze, i problemi che possono nascere anche di ordine medico devono essere gestiti in loco. Dunque, climatologia, diciamo, un po' meteorologia che climatologia un po' del luogo. L'estate va dal 9 novembre all'8 febbraio, più o meno, sono date indicative. L'inverno dall'8 febbraio al 9 novembre, 90 giorni di luce 24 ore su 24, dopodiché avete alternanza giorno-notte con una giornata di 24 ore che assomiglia vagamente a quello che abbiamo nel resto del mondo, infine 105 giorni consecutivi di buio e di isolamento. L'ultimo tramonto lo vedete in genere attorno al 3 maggio, per la prima alba dovete aspettare attorno al 9 agosto, per noi è stato l'11 in effetti. La temperatura media, come vi dicevo prima, di estate è di meno 30, meno 36, quella media invernale è di meno 64. La base è costituita da 2 cilindri sollevati dal suolo con dei pistoni idraulici per impedire lo sprofondamento col tempo all'interno del ghiaccio, che è esattamente quello che è successo alla base russa di Vostok, per cui in qualche modo abbiamo imparato dai russi e studiato un sistema diverso per la costruzione della base. Uno è dedicato alle attività calme, ci sono i dormitori, gli uffici, la radio room, l'ospedale, l'altro alle attività più hardcore in qualche modo, cioè tutte quelle legate alla sopravvivenza fisica, che vanno dalla mensa, quindi dal semplice mangiare, fino alla nostra, la vedete qua, fino alla nostra power station. E è stata costruita tra il 99 e il 2005 e negli anni successivi, quindi tutto oggi, durante l'estate viene utilizzata anche questa zona qua, che è quello che chiamiamo campo estivo, utilizzato appunto d'estate, un insieme di container riscaldati, e quando il numero di persone in base arriva attorno alle 80 unità, siamo costretti ad utilizzare anche delle tende, opportunamente riscaldate ovviamente. D'estate è ancora possibile. Durante l'inverno la base si svuota e quindi sono occupate soltanto le 2 torri. Se vi girate dall'altro lato, di fronte a voi la base, il campo estivo e le cose, se vi girate dall'altro lato, cioè dal lato sbagliato, vedete questo. Un deserto piatto, niente all'orizzonte, quindi piatto fino al vostro orizzonte, cielo in larga parte terso, quel genere di sole lì. In questo anello è prodotto dal Diamond Dust, appunto dalle particelle di ghiaccio, e ogni tanto riuscite a vedere 3 soli. Qua si vedono soltanto accennati a destra e a sinistra, si chiamano Sun Dogs. I più fortunati, io no, purtroppo, riescono a vederne un terzo sopra. Immaginate un paesaggio marziano, da rivista abbottinata, togliete il rosso, mettete il bianco e avete più o meno un'immagine molto simile a questa. Perché finire in un posto del genere? Beh, principalmente per fare scienza. L'Antartide è un porto franco della scienza. Dopo il Trattato Antartico ne è impedito lo sfruttamento in tutti i campi tranne quelli scientifici. L'Antartide ha risorse minerarie, ha risorse proprie, ma non possono essere sfruttate finché tiene in qualche modo il Trattato Antartico. Questo non ha impedito a diversi stati di fare rivendicazioni territoriali. L'Australia ne rivendica una porzione stellare, letteralmente stellare, insomma, anche la Francia rivendica il pezzetto di Dumondurville, eccetera. Finché regge, l'Antartide è però un porto franco, dedicato in tutto alla scienza. A Concordia copriamo essenzialmente 5 livelli: glaciologia e paleoclima. Adesso vi dico perché. Fisica dell'atmosfera, meteorologia e clima, astronomia, astrofisica, sismologia e geomagnetismo, anche se in realtà sono degli osservatori in una stazione di fondo, forse la stazione più di fondo che riusciate ad immaginare. E poi infine biologia, i batteri di cui vi raccontavo prima, e medicina spaziale, in questo caso, eccolo qua. Sono io la cavia, esattamente. Cominciamo dal perché la base esiste, quindi dalla glaciologia. Dongsi è la sede della più lunga carota di ghiaccio al mondo, tutti i 3200 metri. E siccome le precipitazioni, anche quelle nevose, a causa dell'altissima temperatura sono molto basse, è anche la carota che è riuscita ad andare più indietro nel tempo. Sono arrivati ad 800.000 anni, nella ricostruzione della storia climatica del pianeta negli ultimi 800.000 anni. E è partito quest'anno un nuovo progetto per arrivare a 1 milione. Si arriverà ad 800.000 dritti, filati, dopodiché si scaveranno con attenzione gli ultimi 200.000 per arrivare ad 1 milione di anni nel passato. Qua vedete in alto a sinistra un pezzo della carota, ovviamente non si estrae tutta per intero, sono 3 chilometri di ghiaccio, quindi c'è il carotatore là sulla sinistra e la carota che sta uscendo, questa è una sua sezione. Attraverso l'analisi delle particelle d'aria intrappolate è possibile ricostruire l'andamento della composizione chimica dell'atmosfera nel passato, cioè negli ultimi 800.000 anni. E da qui anche determinare, attraverso analisi isotopiche dell'ossigeno, in larga parte, determinare la temperatura. Qua vedete un grafico degli ultimi 800.000 anni, caldo sopra, freddo sotto. E questo qui è il pezzettino della CO2, l'ultimo punto ovviamente corrisponde alla fine della carota, che è stato nel 2004. Come vedete, per quanto riguarda la CO2, non ci sono molti altri punti nella storia del pianeta in cui questo valore qui è confrontabile. Ad oggi, quindi aggiornando con i dati anche degli ultimi 12 anni, possiamo dire che negli ultimi 800.000 anni non c'è mai stato un altro momento nella storia geologica del pianeta in cui la CO2 ha raggiunto i valori che raggiunge oggi. E questa invece è la temperatura, in questo caso è proporzionale alla temperatura. In questo caso invece, come vedete, ci sono stati periodi del pianeta in cui il pianeta è stato più caldo. Questo è il sito internet rubato così com'era, è uno screenshot di Beyond Epica Oldest Ice, che è appunto il progetto, lo potete trovare tranquillamente in rete, che aggiornerà la storia climatica. Questo è già un record, 800.000 anni è già un record. Verrà aggiornato nel corso dei prossimi anni. Oldest Ice non è già in quest'anno hanno fatto i primi lavori legati a questo tipo di progetto durante l'estate, e con questo arriveremo ad 1 milione di anni nel passato. La glaciologia è tuttora una delle discipline più sviluppate su Plateau. Per capire bene quali sono gli accumuli di neve, voi immaginate che la datazione degli strati viene proprio fatta grosso modo così, cioè voi dovete sapere in base all'accumulo, in base a dove avete trovato gli oggetti, lo strato da quanti anni si trovava lì, quindi dovete sapere quanto accumula e poi tenere in considerazione la compressione dello strato dovuto al peso del ghiaccio sovrastante. Si fa abbastanza bene, ovviamente meglio caratterizziamo le precipitazioni che avvengono su Plateau, meglio comprendiamo i fenomeni di accumulo, di trasformazione legati ai cristalli di ghiaccio, legati quindi all'accumulo di neve sia a suolo sia in precipitazione. Questi sono dei banchini, quindi la neve analizzata qua è in sospensione a circa un metro da terra. Tenere questa roba a 1 metro da terra anche durante l'inverno non è proprio agevolissimo, insomma. E questa analisi viene fatta tuttora a mano, cioè non ci sono metodi automatici, bisogna uscire tutti i giorni, guardarli, in realtà non li si guarda, li si fotografa e poi l'operazione si fa al caldo. E d'inverno le precipitazioni sono ovviamente pochissime, ma si esce uguale per controllare. Poi non li vedete in questa foto, ma qua ce ne sono 2 a terra. E questa è una delle mie immagini. Quando pensate a un cristallo di neve, pensate a una faccenda più o meno esagonale fatta come un frattale, no? Insomma, quindi cristallo esagonale su cui si monta un altro cristallo esagonale. Ecco, non è proprio così. I cristalli di neve sono circa una sessantina in tutto. Questi sono quelli che trovate in larga parte quando le temperature si abbassano. Cioè riuscite ad avere soltanto cilindri, croci, stelle, comunque figure, composizioni di cilindri, neve particellare, insomma, rotta dal vento, e piastrine. Piastrine, eccola qua su. Piastrine ed altre cose che in questa foto si vedono bene, perché male, perché sono molto più piccole, ovviamente, dei cilindri. E questi sono snow pit. Ci servono per caratterizzare la temperatura e la densità nel primo metro di neve. Questo è uno snow pit invernale fatto a circa meno 70 sotto zero. In queste condizioni facciamo soltanto il primo metro e poi profili di temperatura e densità della neve. Ogni 10 centimetri carotando proprio, cioè prendendo piccoli campioni di neve e poi pesandoli in laboratorio. Questo è uno snow pit estivo che aveva anche delle misure di chimica, quindi è stato scavato tutto a mano, insomma, ma in questo caso siamo arrivati a 4 metri di buca in sei persone e ci sono voluti più o meno 2 giorni. E questa foto è fatta da Lorenzo Moggio, che ha fatto il TED con me nell'ottobre scorso, ed era il poveretto che era lì seduto sulla buca e doveva scrivere quello che rilevavo io. Complementarmente, ma non solo, c'è tutta una parte legata alla meteorologia e alla fisica dell'atmosfera. Come forse avrete sentito, Antartide è un hotspot climatico, per cui quello che succede in Antartide, anche dal punto di vista climatologico e meteorologico, è destinato ad influenzare sul lungo periodo l'intera storia del pianeta. Perché Concordia è dotata di un osservatorio meteorologico, c'è anche quello, di un osservatorio meteorologico. Quindi qua abbiamo palloni sonda, questo è semplicemente il laboratorio, radiometri per la caratterizzazione dell'albedo sia a bassa quota, quindi sia a 30 metri dal suolo, strumenti per la determinazione dell'aerosol, le particelle, a Roma la vedete come sabbia. Quando vi piove sulla macchina, no? E vi insozza la macchina, ma in realtà più in generale si tratta di particelle, anche quelle emesse dal traffico, insomma, che vanno quindi dal traffico fino agli eventi di sabbia sariana. E qua c'è una VS Milos, che è una centralina meteo che vi dà anche l'altezza base delle nubi, questo diciamo più o meno soltanto per monitoraggio. E questa è una slide che più o meno riepiloga il bilancio di radiazione. Quindi a che cosa servono questo tipo di misure? Questo tipo di misure servono a capire come cambiano i bilanci energetici del pianeta. Bilancio energetico è semplicemente quanto entra, quanto esce, tutto qua. Qual è il contributo dei gas serra, delle nuvole e del particolato atmosferico, cioè dell'aerosol, che sul sistema agisce proprio come una forzante. E inoltre serve come punto di griglia per i dati satellitari e modellistici, in maniera da poter controllare la bontà sia di quanto rileviamo da satellite, sia di quanto prevediamo utilizzando i modelli. Queste sono alcune delle feature di Concordia. Qua vedete uno degli shelter, che sono le strutture in cui svolgiamo le indagini svolgiamo le analisi quando poi siamo effettivamente all'aperto. E questo è un LIDAR. Vi è più famoso un altro acronimo, RADAR, Radio Detection and Ranging. Questo è uguale, soltanto che l'acronimo è Light Detection and Ranging. E in questo caso gli oggetti che andiamo a vedere sono appunto molecole e particolato atmosferico, aerosol. Questo in particolare è molto potente e serve per caratterizzare la composizione del Polar Stratospheric Clouds, le nubi connesse con ormai il monitoraggio, perché il fenomeno è abbastanza compreso, con l'ormai monitoraggio dell'ozono stratosferico. Il famoso buco dell'ozono, eccetera, eccetera. Questo giù è ancora simile, L'acronimo è SODAR, Sound Detection and Ranging. In questo caso la faccenda è un po' più complicata perché gli oggetti non li vedete. L'oggetto contro cui vanno a sbattere, in questo caso le onde sonore, sono differenze in temperatura nella scala della decina dei centimetri. Questa è la definizione di turbolenza atmosferica, di fatto. Quindi con uno strumento del genere potete avere lo sketch dell'intera turbolenza dei bassi strati. Con che è connessa questa roba? In realtà in questo caso si usa l'Antartide come enorme laboratorio all'aperto, perché questa roba è connessa con l'inquinamento nelle città. L'altezza di questo strato indica l'altezza alla quale si possono diffondere gli inquinanti. E più è alto lo strato, più gli inquinanti sono diluiti e voi state bene, più è basso, più gli inquinanti sono concentrati, con ovvie conseguenze per la salute della gente. E saper misurare diverse tecniche danno risultati diversi. E saper misurare, caratterizzare l'evoluzione, prevedere l'altezza di questo strato, importante non solo per ragioni squisitamente scientifiche legate alla comprensione dei processi atmosferici, del loro impatto col clima, ma anche alla vostra vita quotidiana di tutti i giorni. L'American Tower, una torre di monitoraggio di circa 40 metri, interamente strumentata. Astrofisica poi, esopianeti e Big Bang in larga parte, siamo in una delle non rare in realtà operazioni di pulizia del telescopio dedicato agli esopianeti. Sismologia e geomagnetismo, questa è una foto stile Stargate nella Sismo Cave, personaggio ritratto nella foto del medico dell'ESA, Beth Healy. E biologia e medicina spaziale, ancora io con Beth stiamo facendo i campionamenti di batteri di cui vi raccontavo prima. E larga parte di questa attività viene svolta in quella che noi chiamiamo anche solo familiarmente la Stazione Spaziale Antartide. La foto che vedete sullo sfondo è una delle foto di tramonto. Cioè, questo è uno dei nostri tramonti. La foto non è ritoccata. È quello che ha visto la macchina così com'è. Piano piano, quando va via l'ultimo aereo, il sole comincia a calare, comincia ad avere un'alternanza di stagioni, le temperature si abbassano, comincia a far freddo, vi dovete coprire. D'estate no, in realtà. Siamo Andrea Spolaro ed io, in una foto goliardica, vi faccio vedere questa, ne ho di peggio, ma per ovvie ragioni evito. Siamo poco sotto i meno 30, non c'è vento, il sole ci batte addosso, possiamo star così, possiamo stare anche a maniche corte in realtà, volendo. D'inverno la faccenda è un po' diversa. Questa è la foto del mese di dicembre del calendario ESA che abbiamo fatto noi giù. Qua c'è ancora Beth Healy, è una delle poche foto con nome, che questa si chiama Antarctic Fever ovviamente. Questo è il LIDAR, qua vedete chiaramente la Via Lattea e la base sullo sfondo. Durante i periodi, diciamo, autunno-primavera, ma soprattutto durante i 105 giorni di notte, le condizioni raggiungono livelli veramente proibitivi, sia dal punto di vista ambientale, cioè l'ambiente diventa veramente estremo, veramente challenging, sia dal punto di vista psicologico e sociale, perché rimaniamo soltanto in 13 e dobbiamo sopravvivere completamente isolati, fisicamente isolati, le comunicazioni funzionano bene, incluso internet, limitato ma sufficiente. 9 mesi di isolamento fisico totale dal resto del mondo, nessuno va, nessuno viene, voi siete lì da soli e lo sapete, c'è qualcosa che ve lo ricorda in testa e dovete sopravvivere con sole altre 12 persone, vi piacciano o no, non li scegliete, ve li trovate giù, vi incontrate anche prima una sola volta per qualche giorno all'ESA, poi non li vedete più finché non approdate là.
C'è un processo di selezione cioè si assembla una squadra in maniera tale che si possa, che in qualche modo a tavolino si possa armonizzare queste persone.
Ecco, no, c'è un processo di selezione anche fisica, con screening molto molto profondi e anche chiaramente sia psicologica che psichiatrica, ma la Crew di Concordia non viene selezionata come team. Per cui In un posto in cui andare d'accordo diventa un'esigenza vitale, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo mestiere, metà di questo personale è tecnico, è dedicato alla sopravvivenza dell'intera crew. Sì, poche, ma ci sono. Noi ne avevamo tre, in realtà. La platea in realtà è quasi completamente monogenea, ci sono stati inverni con soltanto uomini. E le dinamiche in quel caso sono completamente diverse, pare. Due, un medico di ricerca, Beth Healy e Antonietta Roveran, che invece era il medico della base e un chirurgo d'emergenza. Eh sì, sì, questo è più o meno lo scopo.
C'è anche, c'è anche la curiosità, mi hanno raccontato, del fatto che ci siano guardie mediche che possono anche essere ingegneri, la somma della sfiga è se vieni curato, medicato, tamponato per emergenza da un ingegnere o da uno scienziato X, perché in quel momento è lui delegato.
Tutti noi, no, esatto. In realtà tutti noi abbiamo un corso di primissimo soccorso, esatto. Per cui siamo un po' addestrati anche a soccorrerci a vicenda. Durante l'inverno parte del personale era in realtà anche personale di sala. Avete l'infermiere di Concordia qua davanti. Io ero l'assistente di Antonietta in caso di necessità. Non l'ho mai fatto, per fortuna, soprattutto del paziente. E nonostante tutto questo, la mortalità a Concordia è zero. Quindi al momento mi sento di poter dire che è il posto più sicuro al mondo in cui andare. Tutti, anche quindi dal punto di vista psicologico e sociale, Don C, Concordia rappresenta un analogo spaziale. Riepilogo rapidamente le varie componenti, i vari punti, dopodiché immagino che cominciate ad essere affamati, sto arrivando pericolosamente all'ora del pranzo. L'ambiente ostile, ne abbiamo già parlato, questa è una foto con Aurora con Australe, il fenomeno è il medesimo, ma insomma, essendo all'emisfero sud la chiamiamo Aurora Australe. E questo è lo screenshot del nostro minimo annuo preso dalla nostra centrale metro, come vedete meno 81,4 di temperatura, se calcolate quella percepita, wind chill, cioè se mettete dentro anche il vento, arrivate a meno 93, però come vi ricordavo in realtà il minimo storico, il minimo nel mio anno almeno di wind chill è stato meno 104 e rotti, ed ero fuori a meno 104 e rotti. Ho fatto casino col pad, grazie, una slide, ok. 9 mesi di isolamento fisico significa avere risorse militari molto molto limitate, e questa è una foto delle nostre risorse, cioè i container di stoccaggio anche del cibo. Averli fuori significa che voi usate i freezer per scaldare gli alimenti, perché li portate a temperature superiori a quelle a cui di solito vengono conservati, insomma. E cos'è questa? Qua giù. Magari, no scherzo, magari, perché non avremmo bisogno di portare carburante con mezzi che vi farò vedere. Questa qua giù sembra un mare, è l'ombra della Terra, il sole è talmente basso che la Terra riesce a proiettare un'ombra sulla sua stessa atmosfera. E questo è come arrivano le risorse, insomma, con 2/3 traverse che partono di solito dalla stazione francese di Dumont-d'Urville, cariche di vettovaglie, ma soprattutto cariche di carburante. Il cibo lo porti sempre, il carburante è assolutamente fondamentale. Durante il mio anno in Antartide abbiamo avuto solo un blackout abbastanza più lungo di 10 minuti, è durato circa 30-40 minuti. E in quel momento la temperatura in base, noi siamo così in base, la temperatura in base è tra i 21 e i 23 gradi. Dopo 15-20 minuti ho cominciato a sentire freddo, e la temperatura della base si era già abbassata, e questo era solo il tempo necessario per fare lo switch tra il generatore che si era rotto e uno dei due generatori di scorta. Isolamento, i 9 mesi, questa è una foto dell'ultimo aereo in partenza. Alterazione del ciclo giorno-notte, questa faccenda vi rende parecchio nervosi, non c'è luce. Gli ultimi 10 giorni di buio sono stati un po' complicati anche proprio dal punto di vista dei rapporti, anche tra le persone che andavano più d'accordo in base, perché non si riesce a dormire, capita di non si riesce a dormire in modo ragionevole, capita di dormire 12 ore, di non dormire affatto, oppure di dormire un'ora e però svegliarsi come se ne aveste dormite 9, salvo poi ovviamente crollare a metà della giornata. La deprivazione sensoriale, bianco, piatto, sterminato, senza vita. Voi siete confinati in un chilometro dalla base, più in là non c'è niente. Nessun suono, tranne quelli che producete voi e il suono di sottofondo dei generatori della base. Nessun evento meteorologico, in larga parte, non nevica quasi neppure. Confinamento, infine, solo in 13, dentro un chilometro. Larga parte della vita ovviamente avviene in base. Gli spazi calpestabili saranno 300 metri quadri di tutta la base. Voi siete là dentro con altre 12 persone. Questa è la nostra foto di Midwinter, solstizio d'inverno, 21 giugno. È sempre emisfero australe. E non faceva caldino, come vedete anche dal nostro abbigliamento. E allora potreste chiedervi come si resista a una roba del genere, però in fondo vi faccio notare che non è molto diverso da quello che passate voi tutti i giorni, perché in fondo nemmeno negli uffici normali il personale è reclutato come crew, come squadra, no? Insomma, ognuno viene assunto singolarmente per le proprie capacità. Anche in ufficio siete confinati, non è che andate a fare spesa, uscite, andate a fare jogging, insomma, siete là 8 ore, c'è la pausa pranzo. La nostra pausa pranzo era l'uscita, c'era ovviamente anche il pranzo, tutti insieme, una regola fissa. C'era la nostra pausa era l'uscita dalla stazione, ci fai un giretto, ho visto gente fumare sigarette a meno 70, perché a un certo punto devi uscire dalla base, full stop, non c'è un'altra soluzione. Devi uscire dalla base, devi uscire da quelle 12 persone con cui vivi e non hai altre soluzioni che prendere scarponi e uscire da lì. Fa meno 70, ci si fuma una bella sigaretta, anche in compagnia a meno 70. Non è comodo, ma in qualche modo il ristoratore è anche quello. Così come sono ristoratrici le pause in ufficio, la macchinetta del caffè, no? Quando... E allora la differenza dal punto di vista sociale più sostanziale con una classe scolastica, lo dico alle scuole ovviamente, anche questo, con un ufficio, quindi con i colleghi che non vi piacciono, il capo che rompe, tutte le situazioni classiche, insomma, di stress di quest'epoca, è nel tempo. Voi all'ufficio tornate a casa ogni sera, da scuola si torna a casa generalmente dopo pranzo, ecco, da Concordia tornate a casa dopo 9 mesi. E in questo caso avere a che fare, avere buoni rapporti con le persone che avete intorno non è una questione di carattere, è un must. È sopravvivenza, dovete, ognuno è funzionale alla base. E se voi fate qualcosa che non va, basta un'inezia, l'acqua a Concordia è riciclata quasi tutta. Tranne quella che beviamo, ovviamente, tranne quella che beviamo e che usiamo per i denti, l'acqua è riciclata. Se fate qualcosa che danneggia le membrane osmosi, l'idraulico, che è uno solo, che ha dovuto passare la mattina a ripulire la faccenda, ve lo fa notare a pranzo. C'ha ragione, ovviamente, ma ve lo fa notare a pranzo. Per cui voi siete lì e l'idraulico voi siete qui e l'idraulico è lì. Insomma, e non è che gli potete dire che non è successo niente, perché quello è arrivato tardi a pranzo, perché ha dovuto ripulire tutto. Insomma. E così vale per ogni singola cosa, da questa fino a blackout causato per sbaglio dall'elettricista su uno degli shelter che mi fa saltare l'intero shelter medio, devo riavviare 281 strumenti. Non sono 281, per fortuna. Cucina un cuoco. Avevamo noi un cuoco siciliano, Luca Figara. Sì. Anche? Prosperità? Ah, lunga vita e prosperità. Beh, non è molto prospera la situazione, ma insomma tendenzialmente... No, è vivo ancora, per fortuna. Quindi la gestione del conflitto diventa assolutamente essenziale. Nelle situazioni di confinamento forte, di isolamento profondo, capisci davvero che i problemi vanno affrontati guardando i problemi e ignorando quasi completamente le persone che li stanno discutendo, che addirittura ne sono causa. I problemi vanno affrontati direttamente,
risolti per quelli che sono. Chi ha fatto cosa non importa più, chi ha fatto cosa non è importante, è importante che le macchine di riciclaggio dell'acqua non si rompano, non il fatto che Tizio o Caio per sbaglio ha fatto qualcosa. Più in generale, la sopravvivenza in un posto del genere, una buona sopravvivenza in un posto del genere, è connessa con un'idea semplicissima, cioè con la piena consapevolezza che negli ambienti veramente estremi, la stazione spaziale, Marte, Concordia, ogni singolo pezzo, ognuno di noi, ognuno di voi non vale veramente nulla, se non in rapporto, in sinergia con tutti gli altri. O sapete lavorare in squadra, o sapete lavorare in sinergia con tutti gli altri, soprattutto con le persone che non vi piacciono, oppure semplicemente non sopravvivete, o se lo fate non sopravvivete bene. Solo io lo chiudo con questa, che è un'altra foto di White Mars che include sole, e visto che era il Dicon mi sono permesso una citazione di fantascienza, che è: "Every day I go outside and look at the vast horizons just because I can", che è una citazione di The Martian, come immagino voi tutti saprete meglio di me. È una citazione, io ho visto questo film tornando dall'Australia, e abbiamo provato a vederlo a Concordia in streaming perché ce l'avevano regalato un gruppo di ricercatori statunitensi dell'ESA, ma non eravamo riusciti ovviamente a vederlo in streaming, ed è il primo film che ho visto, il primo film che ho visto appena rientrato. E questa frase mi ha colpito molto, perché nonostante tutto, nonostante le condizioni fisiche difficili, psicologiche difficili, l'Antartide, così come c'è il mal di deserto, c'è il mal d'Antartide, cioè l'Antartide è una roba strana che finisce per entrarti nell'animo e finisce per mancarti il giorno stesso in cui metti i piede fuori dal continente. È un po' come Marte per The Martian, ovvero, insomma, per cui molti di noi ogni tanto andavano fuori e guardavano il nulla per decine di minuti finché il freddo non era troppo. Non c'era nessun motivo, tranne il fatto che potevamo appunto farlo. Grazie per la pazienza.
Allora, appunto, abbiamo ancora 13 minuti.
Sì, li lascio di solito.
Devo dire che Gianpietro è stato bravissimo perché ha anticipato alcune domande che volevo fargli, quindi passo direttamente, ho visto che ci sono tante mani, quindi comincio da Francesco che ho visto per primo, poi giro a Iala.
Io ho due domande, magari anche un po' banali e triviali. Allora, una è: qual è il percorso per arrivare, diciamo, dall'Italia in Antartide, proprio le tappe, come ci arrivi? Okay. E la seconda è: per compensare appunto tutta la deprivazione sensoriale, l'isolamento, le difficoltà, quale attività di intrattenimento, di passatempo? Immagino che non lavoriate 24 ore su 24 proprio,
no.
Ecco, appunto, quali sono le attività per svagarsi? Non so, fate battaglie di neve o cose di questo tipo.
Okay, comincio dalle battaglie di neve, che è una roba interessante perché Concordia è molto secca, quindi non si riescono manco a fare le palle di neve, manco quello puoi fare. Ed è alla lunga è frustrante, cioè non riesci nemmeno a tirarti una palla di neve, insomma. Però ogni tanto in condizioni atmosferiche particolari si formano delle grosse palle che si chiamano Yukimarimo, quelli riesci a tirartele volendo, insomma. Ma è piuttosto raro, io non ne ho visti che più grandi di così, insomma, anche se Igor Petenko, che è il mio collega, lavoriamo tuttora insieme all'Istituto di Scienze di Atmosfera e del Clima a Roma Tor Vergata, ne ha trovati anche di queste dimensioni. Igor ha fatto l'inverno prima del mio, sempre a Domsi. In Antartide si arriva in diverse maniere, la via più facile è in aereo. Roma-Londra, Londra-Dubai, Dubai con scali diversi ovviamente, ma prendete questo. Dubai, Australia, Australia, Antartide. Zucchelli, ok, sì. Ci sono altre due vie, sempre dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, quindi lì dovete arrivare in aereo, che sono via nave, o con la francese Astrolab, è stata appena varata l'Astrolab nuova, quindi quella vecchia l'hanno dismessa, o con l'Italica, verrà varata l'Italica nuova, che io sappia ancora non c'è, insomma non ho verificato la notizia. Io sono arrivato in aereo e sono andato via con l'Astrolab da Dumont d'Urville. In aereo sono arrivato alla base australiana di Casey. si può anche arrivare in altre basi. Io sono arrivato a Casey, c'è chi è arrivato a McMurdo, che è la base antartica più grossa. McMurdo è veramente una città, più di 100 persone durante l'inverno, per capirci. E a Concordia si lavora molto ed è estremamente consigliabile farlo, perché vi tiene, limita le relazioni intanto, e in una situazione esplosiva è importante, perché ognuno di noi lavora tendenzialmente da solo, quindi limita le relazioni, vi tiene impegnati, non vi dà tanto tempo per pensare, si lavora tanto. I momenti più difficili sono stati durante la settimana di Midwinter, che è una settimana di ferie, diciamo. Ferie non ci sono, però c'è un rilassamento delle attività in qualche modo, e ci sono molte attività di gruppo. I conflitti più forti sono nati lì, quindi sono nati quando avevamo più tempo libero del necessario. Per il resto c'è più o meno tutto quello che volete: un tavolo da biliardo. Durante il mio inverno è stato, io sono un appassionato di boccette, che è un vecchio gioco, e anche tutta la base adesso più o meno abbiamo fatto il primo torneo antartico di boccette invernale. Abbiamo anche un tavolo, abbiamo ovviamente anche le stecche, un biliardino, ping pong, una palestra piccola ma molto ben attrezzata, e due PlayStation, una Wii, videoteca, biblioteca, sia materiale proprio, libri e fumetti di carta, molti dei quali francesi, sia ovviamente in digitale. Insomma, ce n'è veramente, il palco è veramente molto molto ampio.
Una me l'ha rubata Francesco, che erano le attività sociali, però volevo capire se in realtà anche quelle sono obbligatorie, cioè c'è un'ora dedicata proprio a quella cosa lì, per dire. Cioè, e un'altra, qual è l'odore della base? Ossia, io immagino che chiaramente non sia fattibile aprire le finestre per areare, immagino un sistema di areazione, ma immagino anche che debba essere il più possibile in qualche modo pulita, filtrata, e quindi che odore c'è?
Dunque, parto dall'odore. Che odore c'è? Che odore c'è in Antartide? In Antartide non ci sono odori, quindi tutti gli odori che voi sentite sono quelli legati alle vostre attività. Sono odori molto molto familiari, dipende da che parte della base state. Sentite odore di cherosene nella power station, per esempio, di olio. Sentite odore di cucinato verso le cucine, sentite odore di stantio nel resto della base, ma dopo un po' vi assicuro che gli odori scompaiono del tutto, quindi non ve li ricordate più. E una delle sensazioni più forti che avete è dopo aver lasciato, se tornate in nave, se tornate ad Hobart in Australia, e Hobart è in un golfo pieno di eucalipti, ed è l'odore di eucalipto che dal mare vi investe forte. Probabilmente non lo sentireste così forte se non fosse stati in Antartide, ma vi assicuro che è proprio overwhelming, è proprio strabiliante. Qual era l'altra? Scusami. No. Dipende molto dalla crew, ma in Antartide non ci sono orari, tranne quelli che vi date voi. E noi abbiamo stabilito come obbligo assoluto per tutti pranzo e cena insieme. Quindi la crew si doveva pranzare e cenare insieme, assolutamente. E, per quanto riguarda gli odori, la base è anche molto molto pulita, facciamo turni di pulizie e tutti i bagni vengono lavati una volta al giorno, insomma, per cui si cerca di mantenere il più alto standard di igiene possibile, nonostante l'assenza totale in realtà di agenti patogeni, tranne quelli che ti porti appresso, no? che vivono in equilibrio con te.
Ciao, io avrei un paio di domande. Una prima è qual è stato il momento più critico, se vi è capitato, a parte quella blackout che è successo, se c'è stato un momento veramente critico e come l'avete affrontato?
E fortunatamente no, nel senso non abbiamo avuto momenti veramente critici, siamo riusciti a diluire le tensioni nel tempo, quindi ad affrontare le cose piano piano. Dal punto di vista tecnico, lo staff di Concordia, almeno nel mio anno, ma mi pare anche negli altri anni, era eccezionale, quindi insomma siamo riusciti a cavarcela. Giovane, ma molto bravo, Quindi siamo riusciti a cavarcela bene, non abbiamo avuto vere e proprie criticità, tranne appunto il blackout che vi raccontavo prima. Io ero sveglio in quel momento, sono sceso giù ad avvisare il capo tecnico, che era già sveglio e già in power station. Cioè, era all'ingresso della power station, quindi stava già andando. Io avevo fatto due piani di scale, insomma, per dirvi il livello di risposta.
La mia domanda: quanto sono grandi le cabine e di che colore sono le pareti, se sono verniciate di colori diversi?
Le pareti sono verdi, sono quasi tutte verdi e il soffitto è crema, diciamo, e le cabine sono, ve lo do in metri, non l'ho mai misurato, sai, non mi è mai venuto in mente, da qui a là, più o meno, con una finestra in fondo, sono doppie, ma d'inverno vengono usate singole. A sinistra ci avete il letto, il secondo letto sopra si può girare per avere più spazio, a destra ci avete scrivania, armadi, subito all'ingresso ci avete due armadi messi di qua e di là, e una sedia, è stretto ma confortevole a lunga.
La base italo-francese, c'è una lingua ufficiale?
Sì, l'inglese. Che nessuno di noi parla, è la cosa divertente.
Allora,
è la cosa divertente, perché gli italiani parlano inglese in modo tanto pessimo quanto i francesi, che addirittura dicono di parlare franglais. Nel nostro caso in realtà si parlava inglese, perché c'era Beth, che è inglese, e in più c'era un collega svizzero, si chiama Marcus Wildi, che si occupava dei progetti di astronomia ed era uno svizzero tedesco. Quindi insomma l'inglese diventava must.
Come mi è successo a Monte Carlo, si parlava un misto italiano, francese, inglese.
Esatto.
Per curiosità, avevate un cuoco, d'accordo, avevate le provviste, ma cosa mangiavate? Riuscivate ad avere una dieta varia? C'erano delle, il cuoco poteva preparare manicaretti o era solo cibo base, diciamo, di sopravvivenza?
Ottimo. Fortunatamente, yes we can. Dopo un po' frutta e verdura fresca scompaiono dalla vostra dieta, ovviamente. Quindi tutto quello che è legato ai freschi ve lo scordate. E la mozzarella non è proprio la migliore del mondo. Detto questo, in realtà potete avere una dieta varissima che include anche roba abbastanza esotica, tipo la carne di canguro. Quindi insomma la dieta è molto molto varia. Il cuoco si occupa di preparare il menù settimanale e insomma di solito sono molto bravi, per cui si mangia bene a Concordia.
Ma io penso che almeno credo che il corpo reagisca a degli stimoli esterni, voi sia a livello muscolare sia a livello neurologico.
Ci puoi scommettere.
Perfetto. Volevo sapere che tipo di reazione ha e che tipo di preparazione dovete fare per prima di andare là, e soprattutto che tipo di reazione fisica poi avete là a livello muscolare, visivo, perché chiaramente essendoci una luce o un'assenza di luce costante, anche a livello proprio nervoso ci saranno delle conseguenze.
Sì, oh, intanto c'è, così come c'è un adattamento psicologico, c'è anche un adattamento fisico. Intanto prima di andare, chi va a Concordia fa una settimana di confortevole campeggio sul Monte Bianco, vicino al rifugio Torino, in tenda. Questo perché vogliono vedere se soffrite di mal d'altezza e se in qualche modo tollerate il freddo e tollerate condizioni veramente disagevoli. Le temperature non sono bassissime, insomma, però non fa nemmeno caldo. Questo ve lo posso assicurare. E soprattutto la mancanza di ossigeno si sente. La prima cosa che vi colpisce arrivate a Concordia è le narici che gelano. Avete freddo, veramente freddo. E vi chiedete come farete a fare... Io facevo il glaciologo, quindi uscivo anche appunto a meno 70, insomma, no? Come si fa? Insomma. Il fisico un po' si adatta. La mia seconda estate, che ho passato là, ero molto meno vestito della prima estate. Uscivo anche in jeans ogni tanto, se dovevo star fuori poco, insomma. Per cui anche il fisico si adatta. Dal punto di vista psicologico gli sconvolgimenti sono parecchi, il cortisolo va alle stelle, il cortisolo, l'ormone dello stress, sembra che vada alle stelle, insomma non abbiamo un monitoraggio complessivo in realtà, ma alcune cose vengono monitorate e studiate molto bene Ci sono esperimenti che riguardano le interazioni sociali, abbiamo un active watch durante l'inverno, un orologio che monitora, non so se c'era quando Chiara lavorava per il PNRA, perché adesso è con i belgi che io sappia. Io e Chiara non abbiamo mai fatto in tempo ad incontrarci, in realtà ci siamo parlati sempre via telematica, però non abbiamo mai fatto in tempo ad incontrarci. Abbiamo degli active watch che monitorano la nostra posizione di massimo all'interno della base e quella delle altre persone contemporaneamente, specie di grande fratello della base. È tutto su base volontaria, chiaramente. Abbiamo analisi ormonali, come ho detto, abbiamo analisi di riflessi, analisi sulla nostra capacità di comunicare, proprio anche la semplice articolazione delle parole. Insomma, i cambiamenti sono tanti e non tutti noti. In larga parte stiamo ancora cercando di determinarli, ma in generale sono racchiudibili in quello che si chiama sindrome del winter over, cioè tutti i classici cambiamenti provocati dall'isolamento estremo.
Faccio l'ultima domanda. Purtroppo ho perso un pezzo per motivi che sono dovuto uscire un attimo. E avevi accennato ai tempi di evacuazione della base, non so se ne avevi già approfondito durante la presentazione.
No.
Ok, volevo capire qual è la procedura e le eventualità che la creano, questa necessità di evacuazione.
Sì, no, ho accennato ai tempi di evacuazione, che in realtà per dire che la base non è evacuabile, mentre la Stazione Spaziale Internazionale lo è, e voi salite sulle due Soyuz e 24 ore dopo siete a terra. Concordia non è evacuabile, voi siete là, full stop. Qualsiasi cosa succede a voi, alla base, al resto del mondo, nessuno va, nessuno viene. Quest'anno, l'anno scorso, durante l'inverno scorso, l'inverno è appena cominciato a Concordia, in Antartide, durante l'inverno scorso gli americani sono riusciti a effettuare un salvataggio a South Pole in un periodo piuttosto inoltrato, anche grazie a delle condizioni favorevoli. È stata la prima volta che qualcuno veniva evacuato. A Concordia fa più freddo, non sarebbe stato possibile. E semplicemente non evacui, stai là, gestisci le tue emergenze sperando che non succeda mai nulla di grave, sperando, lavorando perché non succeda mai nulla di grave, e si diventa molto saggi in Antartide, si diventa molto cauti in Antartide, quando sai che nessuno ti può venire a pigliare si diventa molto molto cauti, e di solito, insomma, però il medico fortunatamente non ha un grande affare.
Bene, è finito il tempo e ringraziamo tutti, ringraziamo
Gian
Pietro.
Grazie a voi per l'invito.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate!
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.